Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Buonasera a tutti, ben ritrovati su RBN Cagliari, sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, sempre l'appuntamento settimanale del giovedì tardo pomeriggio. Sono le 18.30, io sono Julie, The Voice, e qua abbiamo...
Ormai si autocelebra, grazie, esatto. E grazie a voi che scrivete tanti messaggi, tante lettere che sommergono la cassetta postale di Julie ogni volta. Cioè, il postino che hanno assunto un nuovo postino solo per portare le lettere dei fan di RBN.
C'è passa per te. Esatto. Comunque, come avete capito, qua al mio fianco c'è Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Bene, bene. Ritornando seri, il tema di questa puntata è la terza parte.
Parta.
Perché
non puoi neanche fingere che in sardo si dice così, quindi è una traslitterazione.
Non si dice così, assolutamente. Stavo pensando a tutt'altro, stavo pensando a una storia di fantasmi che mi hanno raccontato da bambina. Perché la storia di fantasmi è ugualmente la nostra puntata di oggi.
Se la puoi raccontare?
La racconterò dopo.
Se ci comportiamo bene, quindi.
Esatto, se fate i bravi. Terza parte de Sareula, ovvero la storia e racconti di fantasmi e altri esseri malefici della Gallura. Ci sarà Luca che ce li racconterà. Facciamo prima la pausa, partiamo subito con il racconto.
Una pausa perché siamo già stanchi, qua c'è caldo, ci stanchiamo
facilmente.
Ma perché
dobbiamo dare la carica ai nostri radioascoltatori per sentire questa bella
storia. Questa ce la siamo preparati a tavolina e allenamenti, questo scambio.
Esatto, no, è vero, ormai è tutto spontaneo tra di noi.
Non pensate male che poi smettono di mandare lettere a te ed è un casino, perdiamo la trasmissione.
Perfetto.
Non penso. Comunque, tagliando corto, allora ascoltiamo che canzone.
Ascoltiamo una bellissima canzone che non è per niente horror, Night of the Demons, 45 Graves.
Ed è anche a tema, esatto. Perché appunto i racconti di oggi si incentreranno più che sulle anime penitenti, come erano le altre volte, o su fantasmi, su spiriti, stavolta proprio sulla morte e sul diavolo.
E quindi ci sta benissimo questa canzone. Buon ascolto, a tra poco. Yeah. Rieccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Abbiamo già iniziato la nostra bella puntata sui racconti di fantasmi, di demoni, di morte, di diavolo, ovvero legati a San Reula, che ricordiamo ancora una volta è una processione di fantasmi che avviene la notte tra il primo e il 2 novembre, la notte di Ogni Santi. E da qui appunto scaturiscono molti racconti e molte leggende, e Luca ce ne parla attraverso svariate puntate, e quindi anche quest'oggi ci racconterà qualcosina. Vai Luca.
Esatto, quindi oggi parleremo, allora, come abbiamo detto le altre volte, questi sono racconti popolari della Gallura, quindi una regione nel nord-est della Sardegna. E nella zona di Olbia, se si può dire, in quella zona lì, comunque per avere un punto di riferimento. Questi racconti sono racconti popolari che sono stati, vabbè, trascritti, però no, perché abbiamo gli effetti speciali, ho una sedia che si abbassa da sola quando parla di demoni.
Esatto.
Si è abbassata in questo momento e Giulia ha ridacchiato, secondo me ha fatto qualche maleficio. Comunque sono, tornando seri, sono racconti popolari che arrivano spesso a noi in chiave, comunque queste sono tutte storie dove magari ci sono preghiere, ci sono santi in mezzo, ci sono demoni, o comunque ora non è una velatura cristiana, in parte però vengono pure da prima, da periodi precedenti, e poi solo la facciata è cambiata a seconda della, appunto, ora del cristianesimo, prima di quello che c'era prima, però delle credenze precedenti, però appunto le basi sono antichissime. Oggi parleremo quindi di demoni, di figure maligne, che sono, mentre altre volte abbiamo parlato di queste anime che comunque, pur penitenti, pur capaci di fare cattiverie, però erano comunque anime ex umane, erano
fantasmi,
comunque creavano da qualcosa di umano un tempo. Ora invece parliamo di demoni. Demoni che si affollano, secondo queste tradizioni, si affollano attorno a specchi sorgenti, con quindi vari riferimenti a immagini duplicate, immagini riflesse, perché anche l'immagine riflessa è diabolica perché spersonalizzante, e sostano nei crocicchi e presso le case, guidano i cinghiali alla pastura e ne assumono l'aspetto. Possono avere sembianze di cani, gatti e altri animali, capito Giulia, anche dei gatti.
Infatti Giulietta, secondo me, un po' demone.
Giulietta è il suo gatto, perché non parla in terza persona di se stessa, non è ancora arrivata a quel livello. Magari tra 5-6 anni sì, però.
Può essere.
Comunque, quindi prendono le sembianze di cani, gatti e altri animali. Raccolgono le unghie di chi se le taglia nei giorni nefasti, quindi attenta a Giulia, in attesa di raccoglierne l'anima. Scopano le case nelle ore notturne. Perché ridi? Non so perché si è messa a ridere.
L'hai detto in una maniera un po' imbarazzata.
Ditelo voi nei commenti, perché Giulia sta ridendo. E poi hanno beneficio dalle preghiere recitate vicino al focolare, perché vanno a favore del fuoco eterno, battono grandi colpi alle porte dei moribondi ai quali devono portare via l'anima, e possono persino rapire i cadaveri durante il loro trasporto al cimitero. In quel caso si rendono visibili agli animali, che mostrano inquietudine per ciò che vedono, si rotolano in mezzo ai morti per assumerne le sembianze, e pure tra loro valgono le gerarchie: i potenti comandano, i deboli ubbidiscono, formando le varie coorti. Insomma, poi c'è nel libro che noi utilizziamo come riferimento, che parla di queste leggende, ci sono tanti, cioè, insomma, ci sono tante descrizioni. Ma parliamo, io direi di incominciare con una lettura. La lettura in sardo ha il titolo di Ludimonium, che vuol dire il demone. E in italiano come la traducono?
Non si traduce meglio.
Vabbè, no, in italiano il traduttore l'ha tradotto in una pipì salvifica, che comunque è il tema della storiella. Se un viandante notturno aveva l'impressione di avvertire la presenza o sentire nel buio l'ansito dello spirito di un morto o del demonio, doveva subito fermarsi e far pipì, orientando il getto a formare una croce.
La pipì che salva, ricordate però.
Orientando il getto a formare una croce. Non appena iniziava, immagini la scena, non appena iniziava questa operazione la visione terrifica spariva. E comunque se non è nient'altro... Per donne magari un po' più complicato, non è...
Vabbè, però in qualche momento modo se fa... ti devi salvare.
Si racconta di un uomo che, mentre attraversava una campagna deserta col suo cavallo, vide un ragazzo seduto su un muretto a secco. I muretti a secco sono, vabbè, comuni sono non solo in Sardegna, però comunque sono tipici della Sardegna, fatti proprio con pietre messe a secco, messe proprio lì, cioè non c'è una qualcosa che cementi, esatto, una pietra con l'altra. Quindi vide un ragazzo seduto su un muretto a secco intento a guardare le capre e, passandogli accanto, ricevette la richiesta di un passaggio per una contrada lontana. Il cavaliere acconsentì. Scusate, ora io lo davo per scontato, mi è venuto in mente, sono comunque spesso sono più che altro utilizzati più che per le case, proprio per i terreni, come confini dei terreni, e sono davvero molto 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 comuni, ma tuttora, cioè non è solo una cosa antica che poi è stata abbandonata, tuttora vengono pure fatti
così. Li usano ancora, è vero.
E quindi questo uomo, che mentre attraversava la campagna col cavallo, vide un ragazzo seduto su questo muretto a secco che era intento a guardare le capre e, passandogli accanto, ricevette la richiesta di un passaggio per una contrada lontana. Il cavaliere consentì di buon grado e fece sedere il fanciullo in groppa, ma dopo un tratto di strada si accorse che il cavallo compiva degli sforzi crescenti per poter camminare, fino ad arrestarsi spossato. Questa accadeva perché in groppa trasportava il demonio, che aveva assunto l'aspetto di un bambino. L'uomo, resosi conto della situazione in cui si era venuto a trovare, sceso dal cavallo in tutta calma, si mise a far pipì, segnando con lo zampillo una croce per terra, orientato in direzione del diavolo che, sceso dalla cavalcatura, lo osservava senza poter reagire. Fatto questo, saltò sul cavallo, diede di sprone e, senza soste, arrivò alla sua meta. Un'altra versione del fatto dice invece che l'uomo fece pipì senza scendere dal cavallo, dirigendo il getto alle sue spalle sul demonio, un professionista, prima che questo potesse rendersi conto di ciò che accadeva. E quindi accadevano anche queste cose. Prima di fare un'altra pausa musicale leggo un'altra storia perché è sempre in tema. Si chiama, prima abbiamo detto Ludimonium e adesso Ludimonieddu. Stavolta il titolo...
Il demonio piccolino.
Esatto, il piccolo diavolo, tra queste comunque... Tutti erano convinti che anche tra i diavoli vi fossero le gerarchie. Alcuni più elevati di grado erano potenti, altri, inferiori, non avevano quasi nessuna importanza. I primi erano malvagi, i secondi, burloni, procuravano solo qualche spavento. Si racconta di un bandito che, infastidito dagli scherzi di un diavoletto di seconda categoria, pronunciate alcune formule magiche, lo imprigionò per 10 anni tenendolo in servitù. Se si fosse trattato di un diavolaccio di prima categoria, avrebbe dovuto liberarlo entro le 24 ore e tenerlo in schiavitù solo per questo breve periodo. Per merito del suo diavoletto, il bandito, durante la sua latitanza, non venne mai arrestato perché il suo servetto lo avvertiva tutte le volte che la giustizia o i suoi nemici si avvicinavano al covo per arrestarlo o ucciderlo. Finita la latitanza, ecco perché non li beccavano, finita la latitanza e quando stava per scadere il decennio di servitù del diavoletto, l'ex bandito confessò a un prete di essere padrone di uno spirito infernale. Il sacerdote per penitenza l'esortò a liberare immediatamente lo spirito che si era sottoposto volentieri alla servitù, perché in tal modo poteva trascinare con sé all'inferno l'anima del padrone al momento della morte. Ma liberandolo prima del tempo fissato, il padrone aveva una buona speranza di salvare l'anima. Così fece, però tutte le volte che l'uomo subiva un torto non poteva fare a meno di mormorare tra i denti: ti è andata bene che non ho più con me il mio piccolo diavolo. Finita la storiella, facciamo, prima di passare alla successiva, una pausa.
Pausa musicale, una doppia pausa musicale, sempre con la musica a tema. Ascoltiamo Skulls, ovvero i teschi, The Misfits, subito dopo The Walking Dead, I morti viventi, The Trophic Monkeys. Buon ascolto.
Morti camminanti, però viventi anche. Ha fatto una... Stava pensando a...
Stavo pensando a The Walking Dead, al telefilm.
che vuol dire sempre lo stesso, però vabbè, però in ogni caso, pubblicità, cosa tipo Mike buongiorno.
Esatto, dopo. Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, la vostra radio preferita, lo diciamo noi ovviamente.
Al prossimo ritorno, Giulio, fai per spaventare un po' gli ascoltatori, fai tipo un
urla.
Esatto, un urlato, non qualcosa conviene. Di sottofondo.
Non conviene, è un acuto molto forte. E infatti è la paura, è il tema dei nostri racconti di oggi, con i racconti appunto di Vanessa Reula. Racconti di fantasmi, di demoni, di diavoli, di morte, della Gallura, ovvero di una zona bellissima della Sardegna, una delle tante, ovvero una di tutta, no? Perché tutta la Sardegna è bella. E tutta la Sardegna è intrisa appunto di queste storie fantastiche, più o meno horror, diciamo
Esatto,
così. Vai, Luca, col prossimo racconto.
però prima vorrei tornare a un argomento che ho toccato anche nelle altre puntate, ovvero il fatto che appunto questi racconti hanno, sì, ora è una cornice cristiana con santi, tanti santi famosi, racconti di citazioni dell'inferno, paradiso, eccetera, eccetera. Però prima appunto c'era qualcos'altro, e c'è la continuazione in Sardegna delle tradizioni precedenti con questa veste di cristianesimo. E mi viene in aiuto una lettura di Carlo Lapucci dal libro delle veglie. Quindi leggo questo pezzo. In molti casi la cultura ufficiale convalidava queste storie. Molti temi costituivano parte del bagaglio di exempla che i predicatori usavano nei loro sermoni. C'è nei racconti, a un tempo, ammirazione per la potenza dei diavoli e ossequio per la religione ufficiale, la quale tollerava o spingeva a ritenere efficaci scapolari, formule, reliquie ed esorcismi. Certo, nel calore delle predicazioni e dei racconti si va oltre quello che la Chiesa stessa ammetteva, accreditando ad esempio le visite delle anime ai vivi e l'apparizione di esperienze terrificanti. Invece, nella cultura tradizionale prende liberamente dalle, mentre la cultura tradizionale prende liberamente dal culto ciò che è adatto per i riti magici, infatti nei racconti anime e spiriti raramente parlano di cose religiose, ma poi sono invece sempre legati, anche se con tenui filamenti, alla terra e non al cielo. Ci sono invece tracce evidenti delle credenze pagane, quindi i lari, i penati, i mani, che riportano a quelle antiche superstizioni che la Chiesa combatté, ma non riuscì mai a sradicare, venendo alla fine dei patti, alla fine a patti, scusate, e mettendo un segno cristiano sulle superstizioni del paganesimo. Gli antichi dei vennero soppiantati dai santi, che un segno cristiano, scusate, che dai santi che conservarono gli stessi attributi dei primi. Dopotutto, il mondo popolare non sentiva una particolare antitesi tra la visione cristiana e i propri usi. Di più, la meravigliosa sintesi liturgica del ciclo dell'anno, dei simboli della storia della salvezza, include e interpreta luminosamente la vita della natura e il lavoro dei campi. Il simbolo del pane riassume il mistero più profondo del cristianesimo nel frutto più prezioso del lavoro dell'agricoltura, e tutto il Vangelo è pervaso di immagini del mondo rurale. Dov'è allora il contrasto? Il cristianesimo esclude ogni possibilità di manifestazione del divino dalla terra, nessuna forza della quale può dirsi collegata con identificabili realtà di salvezza. Nel mondo pagano la stessa terra era una divinità e tutte le sue manifestazioni erano popolate di dei. Nella Genesi invece si dice: ti procurerai il pane col sudore della fronte, la terra produrrà triboli e spine. In cristianesimo vede la terra come campo del riscatto umano, teatro dell'opera dell'uomo, ma priva di ogni valore e possibilità di rappresentare essa stessa un tramite verso realtà superiori. La terra ha solo un abitante, ha un solo abitante eternamente dannato, il diavolo. La divinità somma, allontanatasi dalla terra, ha posto la sua dimora nel sommo dei cieli. Il mondo contadino resta in bilico tra le due culture e non capisce e travisa quella dottrina cristiana che tende a estraniarlo dai valori quotidiani della sua opera, proponendogliele altri, al di là dei termini concreti del suo mondo. I nodi essenziali della dottrina cristiana, come la comunione dei santi o il corpo mistico e il regno dei cieli, sono rimasti fuori dell'orizzonte della spiritualità popolare. La cultura pagana si è trasformata, decadendo dal primitivo splendore, e come il mito si è fatta favola, superstizione, bizzarria, con una meravigliosa varietà di personaggi e situazioni. Veniva però ribadita l'antica idea dell'immanenza contro la trascendenza, come religione altra che faceva da guida al divino attraverso le oscure forze della terra. Esseri, fate, folletti, streghe, demoni, santi di dubbia santità, affascinano con la loro scombinata logica in un universo in cui non c'è confine tra ordine pagano e cristiano e si contraddicono senza escludersi. Dio è lontano, Satana non è un padrone assoluto, qualcosa che rimanda a una legge antica lo condiziona. Per ridare dignità e valore alla natura umiliata del cristianesimo, si ricorre alla sola forza che combatte e vince il signore nero di questo mondo, la Vergine, e così da capo. Il diavolo è l'unico essere riconosciuto dalla religione cristiana rimasto a rappresentare le forze tellurgiche del decaduto Panteon pagano, principe del male, antitesi del divino, ma nella tradizione popolare è più una maschera, uno spauracchio del vivere quotidiano. O maldestro o furfante, è perdente anche di fronte a quei peccatori che chiedono soccorso ad angeli e santi, perché anche se potente davanti all'uomo deve sottostare alla legge di Dio. Più che un principio metafisico, terribile e spiritato, è un perdente, puzza di zolfo, compra anime, a piedi di caprone, odia la croce, le reliquie, gli scapolari, l'acqua santa, il canto del gallo. I suoi terribili nemici sono San Michele che lo mise in cielo e San Martino che lo sconfisse in terra. Oltre naturalmente la Vergine. Il diavolo è custode dei tesori nascosti, attorno ai quali dispone incantesimi e per il possesso dei quali si compiono azioni nefande. Ma vediamo le nazioni. Quindi dice questa citazione del libro delle veglie di Carlo Lapucci. E in effetti, appunto, come abbiamo notato in tutte le storie, comunque non è. Ci sono elementi che vanno al di fuori della classica narrazione cristiana, insomma, che comunque ci sono le anime che dopo che muoiono vanno da una determinata direzione, non è, insomma, non tornano a tormentare, eccetera, eccetera. Sono comunque mischiate con storie precedenti. Ora possiamo continuare con un'altra storia che
Esatto.
si chiama L'armata di Erode. La leggo io questa, dai, poi la prossima avrete la fortuna di farla leggere.
Leggerò anche io, però diciamo.
Tu leggi la successiva che si chiama Il tesoro nascosto, dai, così
Wow.
è più, c'è cioè un tesoro magari un po'
Esatto,
più
magari fa
bellino, dai.
meno paura.
Quindi, l'inferno sulla terra. I buoni pastori galluresi pensavano che Erode il Grande, quello che ordinò l'uccisione del neonato Gesù e che poi compì la strage dei bambini innocenti, ed Erode Antipa, colui il quale ebbe parte nel processo subito da Gesù, fossero la stessa persona, un re crudele e malvagio che alla sua morte venne sprofondato dritto all'inferno, poiché in vita, da sovrano, aveva avuto il comando sugli uomini, così da morto ebbe il comando dei demoni, sui demoni. Scelti tra i più scellerati dello stesso inferno il numero di 12, come se fossero contrapposti ai 12 apostoli di quel Gesù Cristo da lui tenacemente perseguitato. Ognuno dei 12 demoni montava un cavallo bianco e insieme distruggevano tutto ciò che incontravano lungo il loro cammino. Per bloccarli e renderli inoffensivi, bisognava recitare le 12 parole che abbiamo visto già nelle altre puntate, insomma. Ma poi era necessario liberarli entro le 24 ore, perché se a tanto non si fosse provveduto, nel medesimo posto in cui erano stati imprigionati si sarebbe formato l'inferno. Se chi aveva legato l'armata di Erode non conosceva le formule per scioglierla, doveva chiamare un prete. Nell'istante in cui i demoni venivano liberati dall'incantesimo, si doveva indicare loro quale oggetto avrebbero dovuto distruggere o portare via nel ritornare all'inferno. Per evitare che l'ira infernale di Erode ricadesse su una persona, di solito veniva indicato nelle formule magiche un albero o una roccia che l'armata portava con sé o distruggeva dileguandosi in una grande fiammata orribilmente crepitante che lasciava sul posto un'insopportabile puzza di zolfo. Adesso leggiamo: ficcati la candela negli occhi.
Così.
Così. In alcune contrade, per immobilizzare l'armata di Erode, si riteneva sufficiente recitare i Confiteor. Per ridarle la libertà si doveva recitare la medesima preghiera al contrario, cominciando dall'ultima parola per giungere alla prima. Un prete doveva dare il consenso alla recita del Confiteor, mentre per pronunciare la preghiera a rovescio non era necessario il permesso di nessuno. Nell'un caso come nell'altro, nel pronunciare le parole dell'incantesimo che avrebbe legato o sciolto l'armata, non si doveva assolutamente sbagliare. Secondo il parere di alcuni esperti, nel momento critico dello scioglimento dell'armata, non si doveva dire ai diavolacci di portare con loro un albero o una roccia, ma una fogliolina o un grano di polvere, perché nella loro ira, durante la fuga obbligata all'inferno, avrebbero potuto scagliare ciò che gli era stato ordinato di portare contro una qualsiasi persona o animale, incontrata casualmente sul cammino, provocandone la morte. si racconta che un viandante notturno si sia imbattuto su una stradina di campagna in 12 cavalli bianchi montati da 12 cavalieri senza volto agli ordini di un burbero comandante. Ognuno teneva in mano una candela accesa. Uno dei luguberi cavalieri uscì dalla fila e porse la sua candela al viandante dicendogli: «Tieni, prendila». L'uomo, dimostrando grande coraggio, afferratala, la scagliò contro chi gliel'aveva consegnata, gridando: «To, ficatela negli occhi!»
E fa ridere.
E immediatamente dopo fa il segno della croce. Aveva intuito trattarsi dell'armata di Erode, che sparì in una fiammeggiante nube purpurea. Una annotazione storica che non compare nei documenti d'epoca. Si dice che durante il Concilio di Trento, dal 1545 al 1563, convocato per riassorbire o contrastare l'espansione della riforma protestante, i venerabili padri conciliari abbiano ordinato di mobilizzare e rendere così inoffensivi o ricacciare all'inferno tutti gli spiriti maligni, compresa l'armata di Erode. Tuttavia qualcuno asserisce, per averlo saputo dai suoi anziani parenti, che più volte, or non è molto tempo fa, diversi viandanti notturni abbiano per disavventure incontrato spiriti maligni, e tra questi la stessa armata, a dimostrazione che anche il potere dei padri conciliari è un limite e che Erode non può essere sottratto al suo destino. Così ci dice la storiella. Ora facciamo un'altra pausa?
Sì, ascoltiamo altri due brani, sempre molto felici, ovvero Dead, The Mechamaker Romance, A Welcome to the Black Parade, sempre dei Mechamaker Romance. Buon ascolto e a tra poco. And if your heart stops beating, I'll be here wondering, did you get what you deserve? Ending up your life, and if you get to heaven, I'll be here waiting, babe. You get it, what you deserve. The end, and if your life won't wait, then your heart can't take the pain. You heard the news that you did. No one ever had much nice to say. I'm thinking of like you win. Yeah.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade.
Say you want to be. Who's that?
Rieccoci qua ancora una volta con RBN Cagliari. Stiamo parlando, anzi, vi stiamo raccontando tante belle storie di diavoli, demoni, bellissimo. Insomma, un tema abbastanza allegro. Infatti, penso che vi stiate divertendo parecchio ad ascoltarci. Ovviamente accompagnato da tanta bella musica, ugualmente molto allegra, ovvero in tema horror, morte, eccetera, eccetera. Bene, bene, Luca, adesso passiamo ad un'altra storia. Che
Esatto,
storia ci vuoi raccontare?
parleremo delle storielle che hanno come tema il tesoro nascosto. E questa è la prima, la leggi tu così ascoltano una voce anche femminile e sono più contenti.
Va benissimo. Allora, il libro del comando. Molti, come nella natura degli uomini, sono quelli che sperano in una definitiva ricchezza, dopo aver avventurosamente trovato un tesoro nascosto, solitamente conservato in una pignata di terracotta o rame, ricolma di pezzi d'oro. I ricercatori, per aver successo, dovevano rigorosamente seguire alcune regole, poiché i tesori erano custoditi o da un diavolo o da uno spirito maligno. Essi non dovevano essere più di tre. Uno tra loro doveva leggere ad alta voce le formule del libro del comando o delle 12 parole, allo scopo di far allontanare lo spirito guardiano. Gli altri due, con zappa e pala, dovevano disseppellire la pignatta. Sia la lettura che lo scavo dovevano avere inizio allo scoccare della mezzanotte e dovevano aver finito al terzo canto del gallo. Ognuno doveva svolgere il proprio compito senza interruzioni. Chi leggeva le formule o le recitava a sé note, giunto alla fine, ricominciava da capo, fino a quando gli scavatori non avessero trovato la pignatta colma d'oro. Durante tutto il tempo in cui tre erano intenti ai loro compiti, visioni paurose si manifestavano. Se uno dei ricercatori avesse avuto un momento di esitazione, un attimo di tremore o un brivido lungo la schiena di fronte ai terrificanti fenomeni, tutti dovevano interrompere il lavoro, perché le ricerche sarebbero state infruttuose e chi ne aveva avuto un attimo di timore sarebbe morto entro un anno. Frattanto, in un'altra contrada. In alcune contrade il rituale era diverso. Per prima cosa doveva essere individuato il luogo dove era nascosto il tesoro. Spesso si trovava in una casa diroccata o in una grotta. Tra la mezzanotte e la una si segnava con un cerchio il punto preciso. Al centro del circolo, che assumeva subito caratteristiche magiche, veniva disposto un tavolino con due candele accese sopra, attorno tre sedie. I tre uomini prendevano posto. Chi occupava il posto centrale leggeva il libro del comando per l'evocazione delle forze oscure che avrebbero disvelato il tesoro. Gli altri due, detti perciò testimoni, assistevano il lettore seduto ai suoi lati.
Come installare il libro del comando?
Non c'è scritto.
Vediamo,
Ah,
vediamo.
sì.
Ah, no, vabbè, la fanno facile.
Lugo mando. Bene, così, sì, una
Giusto.
chicca.
Ma questo però perché comunque il sardo gallurese
È diverso
era
dal
in
canto
alcune cose
gallurese.
era più simile al toscano, che a
Esatto.
sua volta è più simile al toscano, scusa, al corso, che a sua volta è più simile al toscano. Quindi è un po' più comprensibile rispetto ad altri. Cioè, più o meno, ovviamente, però rispetto a... Vai 300... Non 300, vabbè, vai 2 ore più in basso di macchina e vedi come parlano. È più
Esatto.
comprensibile. Cioè, per me, per noi della zona di Cagliari, comunque è molto più difficile.
Il centro
Centro
Sardegna
Sardegna.
gallurese soprattutto, sì, è vero, quasi non si capisce. Continuiamo però la
Prego.
nostra storiella, altrimenti i radioascoltatori perdono il filo. Allora, gli altri due, detti testimoni, assistevano il lettore seduto ai suoi lati. Dovevano restare immobili e in silenzio per tutta la durata del rito. Certamente dovevano possedere un coraggio leonino e non dovevano battere ciglio. quando sarebbe comparso il demonio in sembianze agghiaccianti. Chi leggeva il libro, prima di dare inizio alla cerimonia, metteva sull'avviso gli altri due che, se per caso uno di loro, non reggendo la prova, fosse svenuto, avrebbe dovuto essere messo fuori dal circolo rituale, altrimenti sarebbe stato ucciso dal demonio. Se a svenire fosse stato il lettore del libro del comando, uno dei testimoni avrebbe subito dovuto raccogliere il libro e leggere la licenziata, ovvero la formula per licenziare il demonio, scritta in fondo all'ultima pagina. Quando si commetteva un errore nella lettura iniziale della chiamata o evocazione delle forze infere, o se la lettura non dava il risultato sperato, si doveva rinviare tutto alla notte successiva, sempre nel periodo tra la mezzanotte e l'una, e leggere finché non appariva il nemico dell'uomo. I tre non potevano assolutamente dimenticare di segnarsi con un segno di croce all'inizio e alla fine di ogni cerimonia. Continua. Accadde nel 1937. Una volta un uomo che possedeva il libro del comando fu chiamato per cercare un tesoro che si supponeva nascosto presso alcune case di campagna. Dopo la mezzanotte tutto era stato disposto e lo stesso proprietario del libro aveva appena iniziato la lettura quando un'ape, insolitamente grossa, si posò sul tavolino. Il lettore continuava la sua opera, evocando il demonio con i più diversi nomi, ma l'ape, che era proprio il demonio, gli si fece incontro fino ad infilarglisi sotto la camicia.
Ecco chi era quell'ape che mi appunta l'altro giorno in moto, nella coscia. Il demonio. In effetti,
era un segno.
Sono rimasto 4 giorni col segno nero nella... Esatto.
Devi recitare una preghiera allora.
Esatto, oppure mettere i pantaloni lunghi, potrebbe essere un'alternativa.
Uomo di poca fede. L'uomo, intuita l'origine del pericolo, svenne per la paura. I due testimoni, confusi dalla rapidità del fatto, lo afferrarono trascinandolo fuori dal cerchio e adagiandolo sotto un olivastro. Nel trambusto avevano dimenticato di leggere la licenziata. Così uno di loro rientrò nel cerchio magico e diede lettura della formula finale del libro, precipitosamente tornando ad assistere il compagno che stette con la lingua a penzoloni e la bocca schiumante finché l'ape non uscì dal colletto della camicia volando lontana. Lo svenuto allora riacquistò i sensi e fu accompagnato fino ad uno stazzo della contrada, dove erano ad attendere i risultati della cerimonia gli abitanti dei dintorni. Il proprietario del libro del comando fu investito con male parole perché prima aveva millantato il valore del suo libro e preteso di essere pagato anticipatamente con 50 lire raccolte attraverso una colletta per poi fare una pessima figura. Tutto accadeva nell'anno di grazia 1937. Ci fermiamo un attimo, Luca, o continuiamo la storiella fino alla fine?
No, facciamo una pausa, dai.
Facciamo una pausa musicale e continuiamo, finiamo la nostra storiella. Allora, ascoltiamo adesso una canzone dei Cure, Barn. Dai, una canzone un po' più, meno horror delle altre, sicuramente. E ascoltiamo anche un'altra canzone, vediamo un po'. Ascoltiamo, Luca, una canzone che sta andando molto di voga adesso alle radio.
Le più Renzi.
Non la conosco, fortunatamente. È una canzone che, devo dire, mi piace abbastanza e che è anche in tema con la nostra puntata. È una canzone di Youngblood, che è un nuovo cantante, diciamo, sempre in stile punk, e la canzone si chiama The Funeral. Buon ascolto. Ah,
no, dici che non è... No, beh, fa niente, non riesco a metterla comunque.
Meglio così. Assolutamente, no. Sicuramente è una canzone che non mi piace. Bene, vi lascio con queste due canzoni e a tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Oggi totalmente vuoto, sono tutti scappati a sentire le nostre storie di fantasmi.
Ma abbiamo il pubblico di fantasmi che ascolta.
Esatto. Stavamo raccontando una bella storia di tesori nascosti, sempre legati purtroppo al diavolo. Finiamo il nostro racconto.
La risata era del diavolo, non era la mia, ovviamente.
Io ovviamente al collo ho il rosario e un paio di immaginate nei pantaloni.
Io mi sto toccando.
E finiamo il nostro racconto. Qualche tempo dopo il fatto del 1937, il proprietario di uno stazzo nei pressi di Arzachena mise in giro la voce che in un punto della sua proprietà sicuramente avvera un tesoro nascosto. Ne aveva certezza, perché da un po' di tempo manifestavano la loro presenza strani esseri. Sapendo del disastroso risultato cui era andato incontro il proprietario del libro del comando, si rivolse ad un prete, che accettò di officiare la cerimonia in cambio di 50 franchi e di un comodo servizio di trasporto dalla propria casa allo stazzo e viceversa. Alla solita ora si fecero i preparativi del caso e il prete entrò nel circolo con uno strano libro e una verga biforcuta con la quale, durante la lettura, colpiva il tavolino. Al secondo o al terzo colpo si sentì vicino il cupo rumore dell'inferno che veniva dalle profondità alla superficie della terra. Era simile al sordo rotolio delle ruote di carro su un acciottolato sconnesso. A questo punto il prete interruppe la cerimonia, dicendo di non poter andare oltre, perché pesava un maleficio dovuto alle insinuazioni pettegole che coloro che erano accorsi e si erano riuniti in uno stazzo vicino, in attesa della scoperta del tesoro, stavano facendo nei suoi stessi confronti e dei testimoni. La chiacchiera più malevola diceva che i tre intendevano spartirsi il tesoro, escludendo i committenti. Il prete, ritenutosi offeso, si fece accompagnare a casa, come dagli accordi, e tenne per sé le 50 lire. Chi sapeva confermò in seguito che i timori del prete erano fondati. Tesori e ancora tesori, in tempi lontani tutti sapevano che in una grotta era nascosto un tesoro, ma nessuno era mai riuscito ad impossessarsene, perché il demonio, padrone e custode, faceva apparire a chi tentava fenomeni mostruosi e terrificanti. Quelli della Cussorgia si riunirono e pensarono di chiamare un prete che era sempre riuscito in tali operazioni di ricerca. Il sacerdote incaricato scelse, per accompagnarlo e scavare la terra sotto la quale era custodito il tesoro, due uomini, i più coraggiosi della contrada, raccomandando loro di non impressionarsi per qualsiasi cosa potessero vedere o sentire durante la cerimonia. Quindi aprì il libro, ordinò ai due di scavare e iniziò la lettura. Subito il demonio fece vedere cose terribili, una più orrifica dell'altra. Serpenti che strisciavano in un groviglio schifoso e senza fine sul suolo vicino ai piedi, le fiamme di un incendio che pareva volerli circondare, l'onda di un fiume che sembrava volesse travolgerli, uomini col fucile puntato pronti a sparare. Il prete continuava a leggere e i due a zappare. A un tratto uno dei due si fermò un momento appoggiandosi al picco e, siccome stanco, aveva un leggero dolore di schiena, si raddrizzò per stirarsi. In quel momento apparve un uomo molto alto e robusto, barbuto e dai capelli lunghi, con un coltellaccio nella mano destra e con la sinistra pareva volergli afferrare la parte anteriore dei pantaloni per evirarlo. Luca arriva, non piange. L'uomo si spaventò. Indietreggiò un poco, mise entrambe le mani a proteggersi dove l'omaccione voleva tagliare e si piegò. Il prete cessò la lettura e rimproverò il malcapitato, ma questi, per lo spavento avutone, si ammalò e entro l'anno morì. Fine della storiella dei tesori nascosti.
Bella.
Facciamo... Raccontiamo un'altra storiella, facciamo un'altra pausa, Luca.
Ma dai, facciamo un'altra storiella.
Ok, facciamo l'ultima storiella e poi vi lasciamo in pace.
Vi lasciamo
fare i sogni tranquilli.
Questa la faccio a metà io e a metà tu, perché c'è una parte di Giovanni e Maria che è meglio la leggi tu. Allora, tesori e diavoli, sempre lo stesso tema. Come il diavolo si impadroniva dei tesori. Prendete appunti, insomma, così. Se qualcuno avesse nascosto in una cavità del muro o sotto il pavimento della propria casa quantità notevoli di monete d'oro e poi, colto da morte improvvisa, non avesse potuto confidare il segreto a uno dei familiari, certamente il diavolo si sarebbe impossessato del gruzzolo. Da allora, nella stanza contenente il tesoro, nessuno avrebbe più trovato riposo perché lì il demonio si sarebbe mostrato spesso. Talvolta, per farsi coraggio a vicenda, in due tentavano di prendere sonno nello stesso letto della camera maledetta, ma il diavolo li teneva desti passeggiando avanti e indietro con una grossa palla di ferro legata al piede e trascinata da una lunga catena. Per uno strano fenomeno malefico, solo uno dei due sentiva il rumore molesto e cupo. L'altro, in nessun caso, avrebbe dovuto essere svegliato e messo al corrente di ciò che accadeva, altrimenti per lo spavento avrebbe subito una lunga malattia. A chi era costretto a vegliare in ascolto, il demonio spegneva le candele, costringendolo ad ascoltare al buio quanto andava suggerendo, e cioè che né lui e né altri avrebbero dovuto più tentare di dormire nella stanza, che anzi, per sfuggire a gravi conseguenze, avrebbe dovuto sottoporsi come penitenza, dalla mezzanotte all'una, per 3 giorni consecutivi, a 1 ora di preghiera in ginocchio, con un ramo di erba ruta tra le mani. Cos'è erba ruta? Un'erba?
Se non ricordo male...
Per dire ai nostri ascoltatori, perché io lo so, ovviamente.
Erba comunque tossica.
Bello. Dire che in Sardegna poi ce ne sono varie di erbe velenose, comunque c'è anche il...
Sono tantissime, in realtà, che neanche conosciamo.
Quella che ammazza i cavalli, anche. Quella che sembra un finocchio gigante. Ah, la ferula.
Sì.
Ginocchio, la prima volta, un finocchio. Sembra un finocchietto selvatico gigante.
Sì, è vero.
Pensate, minchia, ma cosa stanno mangiando qua i finocchietti per crescere così tanto? E invece era velenoso. E tutti i cavalli morti a fianco. No, vabbè.
E sono tutti a cercare la ferula e la ruta.
Esatto, è stata anche...
Hanno
provato anche a debellarla in Sardegna, l'ente foreste. L'hanno provato totalmente, quasi totalmente debellata, però poi... è ricresciuta, insomma. Quindi.
È l'erba del diavolo.
Esatto. Quindi, penitenza, 1 ora di preghiera in ginocchio con un ramo di erba ruta tra le mani e una candela, Maria Teresa, e una candela, una candela benedetta accesa dinanzi. Se l'uomo non avesse seguito o fatto rispettare le istruzioni, entro l'anno un abitante della casa sarebbe morto o diventato pazzo. Ecco qua, Giuli, prendi appunti, che tu un giorno mi hai chiesto come fare. Come diventare socio dei diavoli. Come diventare socio dei diavoli. Una volta i sogni anticipavano gli avvenimenti e avevano perciò grande importanza pratica. Appunto, in sogno poteva capitare di essere avvertiti come nella casa si trovasse celato un tesoro o come i diavoli custodi avessero deciso di dividerlo tra loro o trasferirlo altrove. L'autore del sogno, non appena sveglio, doveva allontanare da casa tutti i familiari e restarsene solo. Tutta la sua attenzione era tesa allora a cogliere l'attimo del trasferimento o della divisione e, quando comparivano i demoni con una pignatta colma d'oro, doveva dire senza esitazione: «Voglio la mia parte». Gli stessi diavoli lo avrebbero messo a parte della divisione. Se però il sognatore si fosse distratto, o peggio, addormentato nell'attesa, i demoni ne avrebbero approfittato per spartirsi il denaro, lasciandolo senza un briciolo di fortuna. Capito, Giulia?
Capito.
Devi dire quelle cose. Noi ovviamente ci ridiamo su perché è giusto riderci su.
Esatto.
Il demonio padrone del tesoro. Ogni sabato sera a mezzanotte un uomo parlava con un demonio, padrone di un tesoro nascosto. Una sera il demonio disse all'amico che se voleva il tesoro doveva farsi accompagnare alla stessa ora del sabato successivo da 2 donne. Dopo breve ricerca se ne trovarono 2 che accettarono di recarsi al diabolico appuntamento. Le donne, prima di partire, per timore del principe del male, misero in tasca il rosario, come te, Giulia. Ma arrivarono all'incontro a mezzanotte passata. L'uomo chiamò per 3 volte a intervalli di tempo lo spirito infernale, che non si presentò. Le donne in ritardo, anche qua, comunque. Il sabato seguente l'uomo, allo scoccare della mezzanotte, si recò all'appuntamento da solo. Arrivato sul posto, il demonio gli fece vedere un mucchio d'oro e uno d'argento. L'amico gli domandò perché il sabato precedente non si era presentato, ma il nemico dell'umanità rispose: «Qui i rosari non ce ne dovrebbero essere». L'uomo, all'oscuro di tutto, rispose: «Io non ne sapevo niente, se l'avessi saputo, donne con rosario con me non ne sarebbero venute». Chi parlava col demonio e anche involontariamente lo ingannava sarebbe morto di disgrazia. L'uomo infatti morì per una caduta da cavallo non molto tempo dopo i fatti narrati. Precauzioni. Leggi tu queste 2 ultime.
Perfetto.
Così sentono una voce femminile e si risveglia.
Quando per un caso fortunoso ci si imbatteva in un demonio che cambiava nascondiglio un tesoro, gli si doveva scagliare contro un qualsiasi oggetto personale, purché non fosse un indumento usato per coprire la testa. Chi non avesse osservato il divieto limitativo sarebbe impazzito sul momento. Parimenti, quando qualcuno trovava un tesoro, non doveva mettere l'oro in un copricapo. Chi non seguiva la proibizione sarebbe diventato folle e il tesoro sarebbe rimasto fissato sul posto del rinvenimento, finché non avesse accurato la ricchezza ad un altro fortunato. Si racconta di una donna che, avendo trovato un tesoro e non sapendo dove mettere il contenuto della pignatta, aperse in terra il suo fazzoletto da testa e lo colmò di monete d'oro. Messasi in cammino per riportare a casa allegramente, fatti pochi passi, ammattì. Il tesoro, come per incanto, ritornò al suo luogo naturale. Dopo un po' di anni lo trovò un uomo della stessa contrada, che divenne ricco e comprò terreni e capi bovini. Alcune persone esperte raccomandavano di non lasciare fazzoletti, cappelli o berretti come segnale di riconoscimento del posto in cui era stato trovato un tesoro. Chi non avesse osservato la raccomandazione sarebbe di certo impazzito. Poteva accadere che qualcuno in sogno ricevesse non solo indicazioni precise sul luogo in cui era nascosto un tesoro, ma anche sulle persone che avrebbero dovuto aiutarlo e a portarla alla luce. Se questo avesse intanto invece tentato di disseppellirlo da solo per tenerlo tutto per sé, all'apertura della pentola gli si sarebbero avventato uno sciame d'api o avrebbe trovato un groviglio di serpenti. Si pensava che i tesori fossero nascosti dagli avari che, anche dopo la morte, divenuti spiriti, facevano buona guardia alle monete d'oro, così da impedire per l'eternità che qualcuno se ne impadronisse. Giovanni e Maria. In tempi molto lontani, un uomo di nome Giovanni, in una notte di luna piena, si mise alla posta al cinghiale sopra un albero di perastro. Durante l'attesa della selvaggina, arrivarono sotto l'albero due uomini, dei quali uno portava sulle spalle una pesante cassa, l'altro picco e pala. Il secondo, che era il padrone, ordinò al primo, che era suo servo, di scavare una grossa buca. Finito lo scavo e collocata la cassa, il padrone uccise il servo e lo lasciò il cadavere nella buca che riempì la terra. Dopodiché disse ad alta voce, parlando da solo: «Questo tesoro sarà di Giovanni e Maria, ma si succhieranno il sangue reciprocamente». Col tempo Giovanni, che dall'albero aveva assistito alla scena delittuosa, sposò una donna chiamata Maria. Passato un anno, in una notte di luna piena e alla stessa ora in cui aveva assistito ai fatti narrati, prese picco e pala, ordinò alla moglie di portare con sé un tegamino e si recarono sotto il perastro dove era stata sotterrata la cassa. Appena sul posto, l'uomo si praticò un salasso, così fece la moglie, lasciando mescolare il sangue di entrambi nel tegamino. Poi, un rituale macabro. Poi mise la mescolanza sul fuoco e dopo che il sangue fu ben rappreso, lo mangiarono. Allora l'uomo con picco e pala tolse la terra dalla buca, trovò la cassa con sopra le ossa del servo, l'aprì e portò alla luce il tesoro nascosto, del quale si impossessò senza avere alcun danno perché i due, Giovanni e Maria, avevano mangiato, mescolato il sangue l'una dell'altra e avevano seguito alla lettera le indicazioni del diavolo. Il padrone del tesoro nascosto era infatti il demonio e il servo uno che gli aveva venduto l'anima, purché lo facesse entrare in possesso di molti soldi. Ma il demonio lo uccise nel timore che, diventato ricco con qualche donazione alla chiesa, non gli desse più l'anima, e anche perché questa, ormai dannata, facesse al suo posto la guardia al tesoro. Le parole dette ad alta voce dal nemico dell'uomo e ben ascoltate da Giovanni fecero pensare a questi come ingannare il padrone e l'anima dannata.
E per oggi ci fermiamo qui.
Esatto. Vi facciamo ascoltare altre due canzoni e poi torniamo per i saluti finali. Anzi, tre canzoni, siamo generosi per ricaricarli al doppio.
Ringraziamo Giulia per la sua generosità. Ha avuto un attimo così di clemenza.
Però sono belle canzoni.
Anzi, canzoni.
Ascoltiamo i grandissimi Motorhead con Eraser. Chi non si ricorda Eraser?
Chi non si ricorda?
Luca, ovviamente. L'uomo con tutti gli film horror è l'uomo apparso con tutti gli spini in faccia. No, niente, non c'è.
No, non c'è. Cercavo un suggerimento. Cercavo un suggerimento.
Spero che voi la conosciate, anzi la dovete conoscere. Seguita poi dai grandissimi Ramones con Pet Sematary, anche questo legato ad un film, Pet Sematary, tratto da un racconto di Stephen King. E poi, per ultimo, The Horrors con China is a Parasite.
Mamma mia, sta facendo un corso in inglese, Giulia, non so se si nota.
Buon ascolto, a tra poco.
I'm living on an under the arc of a weather steamboat. Ancient goblins and wild lords come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
Rieccoci qua.
Rieccoci, bentornati.
Lo stavamo per dire assieme.
Esatto, poi sì, dovevamo toccarci il naso, come si suol fare in queste zone.
Esatto. Abbiamo terminato la nostra puntata, spero che vi sia piaciuta tantissimo, spero che possiate fare sogni tranquilli e non incubi, ovviamente. Dormite col rosario sotto il cuscino.
Scriveteci nella nostra pagina di Via Cervi Spazio Non Conforme su Instagram.
E su Facebook.
E poi io non vedo l'ora che Giulia mi possa dare il permesso di fare un'altra puntata a riguardo.
Si sta infogando tantissimo, esatto, con queste storie.
Infogare...
Si può dire, non è sano. Bene. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a Luca e grazie al nostro bellissimo pubblico di fantasmi qua in sala.
oggi così.
Esatto. Ciao a tutti, a giovedì prossimo.
Shut up.